Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Alberto Andreani. Si apre a Londra la nuova era Burnham, un nuovo primo ministro per il paese, il settimo nell'arco di 10 anni, che annuncia grandi riforme sul fronte interno. Accuse pesantissime promosse nel cantone Argovia nei confronti di un ex gran consigliere UDC indagato per una serie di stupri. Secondo l'atto d'accusa, l'uomo drogava le sue vittime. Rischia così il carcere a vita. E resta d'attualità in Svizzera la penuria di molti farmaci, sempre più rari i principi attivi di oltre 700 medicinali. In Reginotte si esprime la farmacista cantonale ticinese. Andy Burnham ha dunque svelato in serata la sua squadra di governo, che comprende esponenti laburisti di varie correnti, per realizzare un piano decennale volto a risollevare il Regno Unito. Spicca alle finanze il già noto John Healey, che sotto il precedente esecutivo Starmer era ministro della difesa, ma che poi si era dimesso per un disaccordo sul taglio alle spese militari. Da parte sua, il progressista Ed Miliband, già responsabile dell'energia nel precedente governo, passa agli esteri. Resta invece agli interni Shabana Mahmood, che si è finora distinta per una politica del rigore su immigrazione e ordine pubblico. Ma sentiamo come si è presentato al pubblico il nuovo primo ministro, e riferisce da Londra Loretta Dal Pozzo.
Andy Burnham è stato accolto da applausi e cori di sostegno dai suoi sostenitori, che sono venuti numerosi da Downing Street. Ha subito voluto rompere con il passato, anche nello stile. Niente podio, infatti, ha parlato in piedi davanti al numero 10 di Downing Street in modo più informale e diretto, per trasmettere l'immagine di un leader vicino alle persone. Una prima rottura con Keir Starmer, che è sempre apparso rigido e serio. E già nei giorni scorsi aveva detto che per riuscire il partito deve restare autentico, perché l'elettorato è stanco della politica e la ragione. Ha ammesso infatti che, cito, noi politici non siamo stati all'altezza, quindi ha promesso di ricostruire la fiducia, definendo il suo governo una svolta rispetto agli ultimi anni di instabilità e rispetto ai 40 anni di privatizzazione, una dichiarazione che comunque ha già suscitato non poche critiche. Le priorità, lo ha detto molto chiaramente, sono il costo della vita, la lotta ai senza tetto, più case popolari e un grande piano decennale per rilanciare l'economia e riequilibrare il paese, trasferendo più poteri da Westminster alle comunità locali. Ora mancano i dettagli su come intende fare tutto questo e con quali fondi.
Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran sono ripresi poche ore fa. L'annuncio è del comando centrale dell'esercito americano, che intende ridurre ulteriormente le capacità militari di Teheran usate per colpire il traffico navale nello stretto di Hormuz. In Medio Oriente sale inoltre la tensione dopo l'annuncio dei combattenti yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, che aprono un nuovo fronte con un blocco marittimo nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, alleata di Washington, blocco che potrebbe interessare oltre il 3% del mercato petrolifero globale. Un piccolo gruppo di tifosi si è radunato davanti alla sede della FIFA a Zurigo per chiedere le dimissioni del presidente Gianni Infantino. Al 56enne viene rimproverato di aver trasformato i mondiali di calcio in un prodotto sempre più commerciale, privilegiando ricavi e sponsor al posto dei sostenitori. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, secondo i dimostranti, è stata la vicenda del calciatore americano Balogun, dapprima squalificato e poi riabilitato su presunte pressioni del presidente Donald Trump in persona. La protesta di Zurigo, autorizzata dalla polizia, si è svolta in modo pacifico. Decisamente diversa la situazione a Bologna, dove si registrano disordini dopo la morte di un uomo di origini marocchine avvenuta nel fine settimana durante un'operazione di polizia. La diffusione di un video che mostra il 43enne tenuto a terra da due agenti ha portato la giustizia italiana ad aprire un'inchiesta. In serata, nel capoluogo emiliano, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Si parla di 11 feriti, fra i quali anche diversi agenti, e di un incendio scoppiato in un cortile per il lancio di un fumogeno. Dalla Svizzera rischia la detenzione a vita per abusi sessuali un ex gran consigliere argoviese, esponente dell'UDC. È la richiesta di pena formulata dal Ministero Pubblico, che accusa l'uomo di aver abusato di più donne, fra le quali una minorenne, dopo aver somministrato loro la cosiddetta droga dello stupro. Dalla redazione di Zurigo, Manuele Ferrari.
Il Ministero Pubblico argoviese chiede per l'uomo, oggi 57enne, la detenzione a vita accompagnata da un trattamento terapeutico. Parliamo di una persona che ha stordito le sue vittime per abusarne sessualmente, ha spiegato ai microfoni di SRF il portavoce della procura Adrian Schuller. La sostanza usata ha messo in pericolo la vita delle donne, concretamente si parla di possibile soffocamento. Inoltre ha registrato tutto. Materiale rivelatosi utile agli inquirenti. I video sono prove pesanti nei suoi confronti e costituiscono la base dei capi d'accusa. L'uomo era stato fermato ad inizio settembre 2023 su segnalazione della madre dell'allora ragazza quindicenne, della quale aveva abusato. Entrambe le donne di origine polacca e, stando al Tages Anzeiger, convivevano con l'uomo. Durante l'inchiesta sono stati trovati a più riprese filmati, ciò che ha dato una nuova dimensione agli atti compiuti dall'ex politico. Inoltre ciò ha allungato i tempi, da allora l'accusato si trova in carcere preventivo. Il materiale ha permesso di scoprire che gli atti erano stati ripetuti, di diverso genere e che vi erano più vittime. L'ex gran consigliere UDC, stando a quanto riportato da diversi media, oltre a posizionarsi contro gli stranieri violenti, durante la sua attività politica si sarebbe schierato a favore di misure più severe nei confronti dei pedofili.
Penuria di farmaci sempre d'attualità in Svizzera, con una serie di preparati che mancano dagli scaffali. La situazione, come sentiamo nel servizio di Umberto Gatti, è solo leggermente migliorata negli ultimi anni.
In Svizzera persiste la carenza di alcuni medicinali. I più colpiti sono vaccini, antidolorifici e antibiotici. E all'orizzonte la situazione non sembra poter cambiare. La farmacista cantonale ticinese Francesca Bortoli.
La situazione rimane sostanzialmente simile a quella degli ultimi anni. Continuiamo a registrare difficoltà di approvvigionamento per numerosi medicamenti. La buona notizia è che per i vaccini e per gli antibiotici quest'anno la situazione è migliorata. Diverse forniture sono tornate regolari. Però il numero complessivo di segnalazioni resta elevato e richiede un monitoraggio costante. Ad oggi abbiamo 732 confezioni diverse di medicamenti che sono colpite da penuria, per un totale di 331 principi attivi.
Le cause di questa penuria sono diverse. Ad esempio, molti medicinali sono costruiti in pochi stabilimenti nel mondo e un problema locale può avere conseguenze sull'intera catena di fornitura. Ci sono poi medicinali per i quali i brevetti sono scaduti e per le case farmaceutiche risulta dunque poco interessante continuare la produzione. Quali possono essere le soluzioni?
Si può pensare, ad esempio, che il farmacista può sostituire il medicinale mancante con un farmaco equivalente, ad esempio con un altro generico o un altro biosimilare, quindi stesso principio attivo, stesso dosaggio, stessa via di somministrazione. Si può, a determinate condizioni, e questo le farmacie lo fanno già, importare il medicinale mancante da un paese estero. O si può anche pensare di ricorrere alle farmacie stesse che hanno dei laboratori e in alcuni casi possono preparare i farmaci.
Inoltre la Confederazione dal 2015 monitora la situazione e aggiorna annualmente le scorte obbligatorie presso le case farmaceutiche dei medicinali ritenuti vitali. Un insieme di soluzioni dunque per cercare di mitigare le conseguenze di un problema globale.
Prima dello sport, una notizia giunta da Washington con l'improvviso decesso del giornalista italiano Daniele Compatangelo, corrispondente dagli Stati Uniti per l'emittente La 7. Compatangelo, spentosi per un malore all'età di 50 anni, solo pochi giorni fa realizzò uno scoop intervistando il presidente Trump, poi divenuto fonte di attriti tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e lo stesso presidente americano. Per un periodo Daniele Compatangelo fornì anche contributi alla RSI. E adesso spazio l'inserto sportivo con Patrick Locatelli.
Ben ritrovati, archiviato il mondiale che ha promosso la Svizzera al 14° rango nel ranking FIFA e di nuovo tempo di coppe europee in attesa del Lugano in campo giovedì sera all'AIL Arena contro i kosovari del Duka Gini nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League. Questa sera alle 20 in Champions debutta il Thun opposto ai croati della Dinamo Zagabria, diretta dell'incontro su RSI La 2. Oltre al Lugano sono due le Svizzere impegnate giovedì sera in Europa League. Il San Gallo ospiterà il temibile Benfica, in Conference il Sion giocherà in Bielorussia contro il Bate Borisov. Il Tour de France entra nell'ultima settimana e si appresta, con l'abbandono di Vingegaard, a consegnarsi per la quinta volta a Tadej Pogacar, oggi crono individuale di 26 km attorno a Evian. Infine segnalo gli impegni nel primo turno per Stan Wawrinka a Estoril contro Burruciaga e per Kilian Feldbausch a Kitzbühel contro Vallejo.
Martedì di 21 luglio il bollettino di Meteo Svizzera che indica tempo generalmente soleggiato su buona parte del paese. Più nuvoloso al mattino sul Ticino centrale e meridionale, ma anche lungo le Alpi orientali. Qualche rovescio non escluso nel pomeriggio sul Canton Grigioni. Temperatura massima attorno ai 30 gradi. E ricordiamo che in diverse regioni del paese, ma soprattutto a sud delle Alpi, resta in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. È proprio tutto. Grazie e buonanotte.